D'accordo, allora se non ci sono domande o se le vogliamo. Ah, prego.
Salve. La mia domanda
credo
riguarda...
che il microfono abbia dei problemi, scusa. Ecco, forse è più semplice.
Vorrei
più che altro sapere sempre.
Sì, però più che altro vorrei sapere un suo parere appunto sui telefoni di nuova generazione. Quindi mentre con i semplici GSM siamo potenzialmente rintracciabili e con i telefonini di terza generazione siamo potenzialmente anche visibili. Ecco, come si pone in questo merito la privacy, le norme appunto sulla privacy? E che prospettive ci sono, insomma, secondo lei?
I telefonini così appunto di terza generazione hanno una duplice problematica. Una, quella a cui facevo riferimento con riguardo alla localizzazione, che per i telefonini di terza generazione dal punto di vista tecnico è molto più raffinata. Le antenne sono molte di più, quindi le celle entro cui identificano immediatamente per il solo fatto di dover inviare una chiamata sono molto più ristrette, e quindi i dati sulla localizzazione che si hanno sono molto più raffinati, al di là della possibilità che esiste, che viene utilizzata, di legare questi strumenti alla tecnologia GPS, cioè all'utilizzo dei satelliti, della localizzazione attraverso un sistema satellitare, che è quella che troviamo sulle apparecchiature che ci sono nelle automobili per guidarci sulle strade. La stessa cosa fanno i telefonini, possono fare, viene utilizzata per i telefonini di terza generazione cosiddetti, questo anche per supplire al fatto che una di queste tecnologie funziona meno bene all'interno degli edifici, e quindi è necessario implementare entrambe le tecnologie, e vengono implementate entrambe. L'altro profilo che riguarda le videochiamate, la possibilità di riprendere, è stato emanato un provvedimento del Garante lo scorso anno in cui si faceva riferimento ai rischi connessi a questo, soprattutto i rischi di non consapevolezza da parte di te. Questo riguarda sia le videochiamate in quanto tali, sia gli MMS, cioè i messaggi di immagine che possono essere mandati, e le fotografie scattate spesso senza che la persona si renda conto di essere ritratta in quel momento attraverso le fotografie. E allora la legge sulla protezione dei dati personali distingue fra un uso strettamente personale, se io uso il video per parlare con un parente, un amico, quello che sia, riprendiamo solo noi stessi, un uso strettamente personale, questo dal punto di vista dell'impatto con riguardo alla protezione dei dati personali ha un impatto molto inferiore, e la legge prevede sostanzialmente una deroga per molte delle disposizioni del codice. Ma nel momento in cui questo messaggio come l'MMS viene inviato a un certo numero di amici, non c'è consapevolezza della persona ritratta, e qui invece si applica l'obbligo di informare e di rendere consapevole la persona ritratta, allora anche il soggetto che utilizza queste apparecchiature deve appunto conformarsi ai principi sulla legislazione e sulla protezione dei dati personali, perché appunto l'immagine è un dato particolare che è utilizzato in determinati ambienti, ma noi è stato segnalato per esempio l'utilizzo all'interno di palestre o di luoghi in cui le persone possono essere riprese in circostanze particolari, quindi non solo esclusivamente sulla pubblica via, possono creare dei problemi particolari, e quindi anche questi trattamenti sono protetti dalla legge sulla protezione dei dati personali, imponendo per esempio l'obbligo di informare l'interessato del fatto che lo si sta ritraendo, chiedere il consenso, e appunto quando si esce dall'utilizzo strettamente personale in cui io parlo con una persona, raccolgo un'immagine di una persona consapevole e via dicendo, applicazione di tutte queste regole, in primis il consenso, e quindi la violazione di queste regole comporta anche sanzioni che sono o di carattere amministrativo per quello che attiene alla violazione dell'informativa, o però solo se c'è fine di lucro, addirittura di carattere penale per quello che attiene alla violazione del consenso.
Vuole venire qui?
Grazie. Un'istruzione per l'uso in relazione al diritto di revocare la possibilità del trattamento dei dati di localizzazione sulla telefonia. Sì. Volevo sapere, i gestori, i fornitori di servizio di telefonico hanno l'obbligo di mettere a disposizione un sito web dove, indicando il proprio numero telefonico, si possa disattivare certe funzionalità, oppure andando nei negozi della Telecom dove si fanno le ricariche si può chiedere anche questo servizio? Esistono degli obblighi precisi da parte loro in questo senso, e quali sono, se ci sono?
Allora, esiste innanzitutto un obbligo generale, l'operatore telefonico, nel momento in cui dà questo e altri servizi, ha il dovere di indicare qual è il soggetto presso il quale esercitare una serie di diritti, fra i quali quella di revocare il consenso, opporsi al trattamento, controllare che i dati siano trattati in modo corretto, eccetera, eccetera. Quindi, prima dell'inizio del trattamento, l'operatore, il gestore, nel caso di specie, deve indicarci dove rivolgersi. Seconda cosa, noi per questo esercizio dei diritti può essere fatto anche oralmente, quindi contattando, nel momento in cui io contatto il numero di servizio, quindi senza dovermi recare al negozio, ma posso contattare e questo dovrà essere disciplinato con maggiore specificazione in quel codice deontologico a cui facevo riferimento. L'auspicio è la cosa che noi abbiamo chiesto a volte, è stata quella di attivare per esempio numeri verdi, numeri gratuiti, perché noi ci siamo pronunciati contro e considerato non conforme alla normativa sui dati, per esempio dei soggetti che prevedevano questo esercizio dei diritti chiamando numeri a tariffazione speciale, cioè numeri che costavano cari. No, questo non è possibile. L'esercizio dei diritti deve essere agevole, facilitato, e questo in generale per quello che riguarda i diritti. Specificamente per il consenso sull'ubicazione c'è qualcosa in più: non solo il consenso deve essere specifico per l'ubicazione, non solo può essere revocato in linea generale, nel senso io rinuncio al servizio, d'ora in poi stacco il servizio, ti chiedo di distaccarlo, e questa è la normalità, ma in più ci deve essere la possibilità di distaccarsi temporaneamente, e questo va fatto non andando recandosi presso il negozio dell'operatore telefonico, ma attraverso, dice la legge, una funzione semplice e gratuita, per cui sarà volta a volta di digitare un codice sul telefonino, mandare un piccolo messaggino gratuito e in modo semplice, in modo che questa disattivazione sia immediata, anche se temporanea, immediata.
E da quando sarà effettivo?
Questo è già effettivo, sono già disposizioni cogenti, attendono la specificazione normativa che potrà venire attraverso questo codice deontologico a cui facevo riferimento.
Grazie.
Grazie a lei.
Approfitto per fare una domanda anch'io. Con la recente legge Gasparri, i problemi sul sistema radiotelevisivo si sono orientati prevalentemente nella discussione nazionale sugli attuali e sui futuri assetti di proprietà. Però uno degli elementi che secondo me è stato un po' trascurato, con l'avvento del digitale, che è ormai in corso, si presume che, anche se magari in tempi meno rapidi di quel che vorrebbe il ministro Gasparri, ma comunque ci sarà. E uno dei problemi che viene fuori è che in questo caso con l'utilizzo del decoder e quindi altri strumenti elettronici ci sarà una sorta di interattività fra l'utente e l'erogatore del servizio televisivo, quindi anche in questo caso c'è la possibilità di arrivare a una tracciabilità dei gusti televisivi dell'utente, che, vista anche la quantità di tempo che attualmente il cittadino medio passa davanti alla televisione, diventerà una banca dati, direi, molto importante per tracciare anche un profilo psicologico dell'individuo. Su questo c'è stata qualche presa di posizione del garante?
Noi stiamo studiando, e verrà emanato a breve un provvedimento, è già in fase avanzata di elaborazione, un provvedimento specifico su questo. A questo riguardo, dicevo prima, facevo un accenno, bisogna distinguere a seconda quello che conta dal punto di vista della possibile profilazione è in qualche modo il canale di ritorno che c'è, cioè il canale attraverso cui il gestore di telefonia il gestore, il fornitore del servizio di televisione interattiva o digitale può conoscere i comportamenti e le scelte che vengono effettuate sul televisore. E allora bisogna distinguere la pay per view, dove io posso scegliere di vedere, posso comprare la partita di calcio, però in questo caso non è una partita di calcio che viene inviata esclusivamente a casa mia, ma è semplicemente come un cancello che si apre, la partita di calcio viene irradiata sull'intero territorio nazionale attraverso il pagamento del costo per la partita di calcio. In qualche modo si apre il cancello e l'informazione arriva a me, però l'operatore come tale sa semplicemente che io ho acquistato una partita di calcio, ma lo saprebbe perché io ho pagato X euro per acquistarla. Ci sono invece forme più sofisticate che portano in modo più serio il problema, che sono il video on demand. Esiste il near video on demand, che è una simulazione di video on demand, cioè la stessa partita di calcio viene riproposta dall'operatore a 10 minuti di distanza, alle 10.10, alle 10.20, alle 10.30 e via dicendo. Allora, sintonizzandomi su quel canale, io ho l'impressione di ordinarla a una determinata ora come se fosse il video on demand. In realtà, e anche qui ricadiamo nell'ipotesi di prima, invece la televisione interattiva in senso proprio, che è quella che comporta i maggiori rischi, è quella che si ha nel momento in cui io ho il vero video on demand, cioè chiedo di acquistare un determinato film, un determinato spettacolo, e lo acquisto e lo ordino per me, e l'operatore lo irradia esclusivamente mandandolo a me, quindi c'è una comunicazione punto a punto, e già questo è molto, posso avere informazioni molto più ampie. E poi soprattutto quello che lo sviluppo, che il digitale, anche il digitale terrestre, consente, della televisione interattiva, la televisione che possiamo utilizzare per rispondere a dei sondaggi, per rispondere a dei quiz, per interagire con il programma televisivo. Questa è effettivamente la televisione del futuro, come ce la presentano, però è la televisione che, come giustamente si diceva, può comportare una profilazione dettagliatissima delle nostre scelte, perché il fare zapping da un canale all'altro, il soffermarsi su una determinata pubblicità o no, vedere soprattutto quando l'ampiezza dei programmi viene ampliata notevolmente, per cui sempre di più ci orienteremo verso programmi e tematici che quindi dicono molto su di noi, è chiaro che questo può aprire a una profilazione amplissima di quelli che sono i nostri comportamenti. E ovviamente i dati di questo tipo sarebbero preziosissimi per chi vuole venderci pubblicità, perché se io so che una persona guarda tanti spettacoli di automobili, negli intervalli di pubblicità gli manderò un po' di pubblicità sulle automobili, è chiaro che io televisione e venderò ai produttori di automobili carissime queste pubblicità, perché vanno a colpire un pubblico particolarmente interessato alle automobili. Allora, proprio per questi rischi, proprio per questi rischi di profilazione, in cui posso avere accesso o potenzialmente ho una registrazione continua dell'uso del telecomando fatto a casa mia, in uno strumento che noi non siamo abituati a considerare come un raccoglitore di informazioni che ci riguardano, quindi questo salto al digitale viene effettuato senza una consapevolezza degli utenti in ordine ai rischi che ci sono. Allora, proprio per ovviare a questo, noi stiamo per emanare un provvedimento su questo, in cui i problemi che si pongono sono quello di informare gli interessati esattamente sul trattamento che viene fatto, quello di cancellare i dati non appena non sono più utili, e quindi non appena viene fatta la scelta, e conservare solo quelli che possono essere necessari per la fatturazione, per cui se io ho fatto zapping ma senza dover acquistare nulla, è un menu gratuito, questi dati non vanno conservati, va conservato solo il dato sulla partita acquistata che io dovrò pagare, evidentemente servirà per la fatturazione. E ancora, chiedere il consenso per questi trattamenti è un problema che si porrà, che ci stiamo ponendo, è quello che davanti al televisore possono esserci soggetti diversi dall'abbonato, che quindi vengono profilati senza aver ricevuto, aver firmato il contratto, sapere quello che sta accadendo. Per cui la necessità che l'informativa venga in qualche modo ripetuta e resa disponibile nel tempo, in modo che la tutela sia ampia, in modo che quando noi andiamo davanti a un televisore, comunque se c'è questo rischio di profilazione, ne veniamo informati e possiamo fare le nostre scelte consapevolmente in ordine ad accettare o meno questo trattamento.
Allora rimandiamo eventuali altre domande, ci sarà il tempo anche durante la tavola rotonda e negli altri intervalli, perché siamo già un po' in ritardo con il programma.
Ce n'era un'altra.
Vabbè, eccezione.
Io volevo sapere qualcosa invece sul trattamento dei dati che riguardano la rete elettrica. Sono stati cambiati i contatori con dei contatori digitali che svolgono delle funzioni diverse da quelli precedenti, un po' più complessi. Volevo sapere se c'era una discussione su questo argomento.
Ancora non c'è stato, ma effettivamente è un elemento che dovremmo analizzare per vedere quali effettivamente sono i dati raccolti attraverso questi nuovi contatori, perché laddove ci siano dei rischi particolari e comunque laddove ci sia un trattamento, sicuramente ci vuole un'informazione specifica degli utenti, che, e questa è appunto la regola base, ciascun utente, se vengono raccolti i suoi dati, deve avere piena consapevolezza di quello che si sta facendo, deve sapere dove andare a esercitare i suoi diritti per eventualmente opporsi e controllare che il trattamento sia eseguito correttamente, anche laddove sono necessari, e quindi anche escludendo tutti i trattamenti ulteriori per i quali ci vuole un consenso specifico, anche se il trattamento serve esclusivamente per fornire l'energia elettrica, quindi è indispensabile, ci vuole e necessaria questa consapevolezza, e questa è l'arma più forte che l'utente ha per poter poi esercitare tutti i diritti a cui facevo riferimento.
Agiscano come prevede la legge, è previsto qualcosa? Cioè, o è da parte solo dell'utente, diciamo?
Noi, lo stesso garante, diciamo, c'è una possibilità dell'utente che si attivi o esercitando i diritti o denunciando i comportamenti scorretti, ottenendo eventualmente anche il risarcimento dei danni o la sanzione, perché ci sono alcune sanzioni per i comportamenti scorretti. Esiste poi un'attività di controllo che effettua il garante o sulla base di segnalazioni che vengano dalla generalità, dai cittadini, da chiunque lo desideri, può effettuare una segnalazione qualora ravvisi un comportamento scorretto, o anche d'ufficio, nel senso ci sono alcuni programmi ispettivi, noi ci serviamo, abbiamo un accordo con la Guardia di Finanza, abbiamo un nucleo ispettivo interno e la possibilità di servirci della Guardia di Finanza per effettuare le ispezioni anche coattive, noi possiamo entrare anche contro la volontà degli individui nel domicilio dell'utente, cioè l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, eccetera, ci sono una serie di modalità, però esiste la possibilità di, insomma, esistono sanzioni, esiste la possibilità di denunciare ed esistono poteri ispettivi forti del garante che vengono esercitati.
Grazie.